Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del venerdì con il mondo del cinema. Oggi vogliamo ricordare un anniversario. Il 5 agosto del 1962 moriva, infatti, in circostanze mai del tutto chiarite, Marilyn Monroe, l'espressione forse più paradigmatica dell'artificio hollywoodiano, dietro cui si nascondeva però lo sguardo di una donna vulnerabile, di un'attrice probabilmente fraintesa e certamente dall'enorme talento. Etichettata da subito come Dame Blonde, prigioniera di un'avvenenza tanto abbagliante quanto artificiale, venne messa sotto contratto dalla 20th Century Fox, che però all'inizio non sembrava credere veramente nel suo potenziale, tanto da affiancarla, in più di un film, ad altri nomi che rappresentavano una sicurezza al box office, per esempio in Gli uomini preferiscono le bionde, nonostante il titolo, il primo nome in cartellone è quello di Jane Russell. Nell'immediatamente successivo Come sposare un milionario è affiancata da Lauren Bacall e da Betty Grable. Anche se il grande successo della Monroe arriva grazie a ruoli di surreale ingenuità, proprio come quelli che abbiamo citato e come il di poco successivo Quando la moglie è in vacanza di Billy Wilder, la Monroe aveva in effetti esordito in film di tutto rispetto, come Giungla d'asfalto, diretto da John Huston, o Eva contro Eva, diretta da Mankiewicz, in cui la protagonista era Betty Davis, sia pure ovviamente in ruoli di contorno, in ruoli piccolissimi, e aveva già dato prova ad un talento, come dire, più inquietante di quello che il cinema sembrava voler esplorare, quando era stata invece protagonista in Niagara o in La tua bocca brucia. In quest'ultimo in particolare, quest'ultimo ruolo in particolare, le aveva offerto l'occasione di esplorare un carattere disturbato mentalmente, in cui la Monroe aveva trovato delle espressioni dolenti e smarrite che il cinema le darà l'occasione di ritrovare soltanto 10 anni dopo, negli Spostati. Determinata a raggiungere una credibilità d'attrice, nel 1955 Marilyn Monroe lasciò Hollywood e si iscrisse all'Actor Studio di Lee Strasberg a New York. E questo è il momento d'oro della carriera della Monroe, che dà una prova d'attrice superba, per esempio in Fermata d'autobus di Joshua Logan, e che surclassa Laurence Olivier, che si illude di surclassare lei, in Il principe e la ballerina. Alla fine del decennio 50 arrivano poi i capolavori, a partire da A qualcuno piace caldo.
We'll be right back.
Era Running Wild, una delle canzoni di A qualcuno piace caldo, film culto della commedia americana, diretto nel 1959 da Billy Wilder e interpretato da Tony Curtis, Jack Lemmon e naturalmente Marilyn Monroe. Wilder aveva già girato nel 1955, lo dicevamo poc'anzi, quando la moglie è in vacanza, appunto con la Monroe protagonista, e aveva, sembra, deciso che non avrebbe mai più lavorato con lei, a causa dei ritardi che l'insicurezza dell'attrice e i problemi della donna provocavano. Ma quando seppe che lei aveva letto la sceneggiatura di A qualcuno piace caldo e che era interessata al ruolo della protagonista, ritornò sulle sue decisioni. La lavorazione fu anche questa volta difficile a causa della mancanza di puntualità e della salute cagionevole della diva, ma come ebbe modo di dire in alcune interviste successive Billy Wilder, io ho una zia che è un modello di puntualità, ma nessuno andrebbe al cinema a vederla. Tony Curtis, in particolare, ebbe delle espressioni non proprio gentili nei confronti della Monroe, sembra abbia detto «è come baciare Hitler». Ma le spiegò con il fatto che nel montaggio definitivo erano state scelte le scene in cui la Monroe era sublime, anche se si trattava magari del 32esimo Chuck, quando lui e Jack Lemmon erano magari esausti e quindi meno convincenti. Il film è ambientato in Florida, ma in realtà fu girato a San Diego, molto più vicino ovviamente a Hollywood, all'Hotel Coronado. Sin dall'inizio il film è alquanto anomalo, si apre, se non altro in un modo alquanto anomalo per un film comico, il massacro di San Valentino. Occorreva, disse Wilder, spiegando appunto la ragione di questa scelta, un impatto traumatico, violento, per rendere credibile il fatto che due giovanotti innamorati di Marilyn Monroe continuino a non rivelarsi e mantengano il travestimento da donna che hanno adottato per sfuggire ai gangster autori della strage di cui loro sono stati involontariamente testimoni. Ma questo gioco del travestimento non finisce qui, perché Josephine si traveste ulteriormente da miliardario Shell per conquistare la bella Sugar, appunto, facendo il verso, ma questo si coglie in realtà soltanto nella versione originale, a Cary Grant. Questo gioco di maschere, di identità nascoste, assunte pretestuosamente, è sottolineato poi anche nel film dall'uso degli oggetti. Il carro funebre all'inizio nasconde le bottiglie di liquore sotto i fiori. L'agenzia di pompe funebri si rivela essere un club con vendita d'alcolici. Il tavolo del pranzo è proprio il nascondiglio sotto il quale Joe e Jerry appunto si celano. La torta di compleanno nasconde il killer. Il paralitico in carrozzella e il suo accompagnatore saranno appunto sostituiti da Joe e Jerry. Niente insomma è ciò che sembra, tutto si rivela essere il contrario di quanto appare. Il miliardario, per esempio, un musicista squattrinato, Daphne, nel finale, si rivela essere un uomo, persino il motoscafo naviga all'indietro. E anche il titolo della canzone più bella del film, che viene eseguita dalla Monroe, è I'm Through With Love, cioè ho chiuso con l'amore, ed è invece proprio il momento in cui per lei l'amore comincia.
I'm through with love, I'll never fall again. Said adieu to love, don't ever call again. For I must have you or no one. And so I'm through with love. I've locked my heart, I'll keep my feelings there. I've stopped my heart with icy frigid air, and I mean to care for no one, because I'm through with love. Why did you lead me to think you could care? You didn't need me, you had your share of slaves around you to hound you and swear. Deep emotion, devotion to you. Goodbye to spring and all it meant to me. It can never bring the thing that used to be. For I must have you or no one. And so I'm through with love. Thank you. spring and all it meant to me. It can never bring the thing that used to be. For I must have you or no one. And so I'm through with love. And so I'm through with baby. I'm through with love.
L'ultimo film completato da Marilyn Monroe fu Gli Spostati, un film di John Huston del 1961, scritto da Arthur Miller, marito di Marilyn Monroe. Il cast è eccellente, ci sono Claire Gable, Montgomery Clift, Eli Wallach, Thelma Ritter e naturalmente appunto la Monroe, per la quale il testo era stato scritto, quasi fosse una malinconica elegia. La Monroe desiderava che suo marito scrivesse per lei, ma sperava che lui le donasse un ruolo dietro cui nascondersi, nel quale perdersi, e invece lui le ritagliò un ruolo che la rivelava, che la lasciava scoperta, indifesa, che attingeva direttamente alla sua vita, alle sue paure, ai suoi improvvisi entusiasmi, alla sua vulnerabilità patologica e alla sua testarda mania di autodistruzione. The Misfits, questo è il titolo originale, cioè coloro che non hanno trovato una loro collocazione, come le pedine di un puzzle che non trovano posto, che non si incastrano, proprio come i titoli di testa disegnati da George Nelson suggeriscono. Uno strano western, ambientato in un paesaggio lunare, spoglio, in cui questo strano gruppo di personaggi si ritrova per catturare dei cavalli selvaggi, ma i cavalli sono destinati al macello per farne mangime in scatola per cani. E la bruttezza, lo squallore, la crudeltà dell'atto appaiono ancora più evidenti se confrontate alla nobiltà, alla fiera bellezza dei cavalli in libertà, ancora più evidenti nella luce accecante del deserto che non offre né nascondigli né, per i protagonisti, degli alibi. E proprio in nome di una ritrovata dignità i protagonisti faranno una scelta molto, molto bella e molto commovente appunto nel finale del film. Forse ricorderete che come dire, la direzione per L'isola che non c'è, per Neverland, è seconda stella a destra e poi dritti fino al mattino. Beh, proprio una stella seguono alla fine del film Claire Gable e Marilyn Monroe, appunto nel finale degli Spostati, e in fondo la loro meta è appunto la stessa.
One silver dollar, bright silver dollar, changing hands, endlessly rolling, wasted and stolen, changing hands, spent for a baby's trinket, won by a gambler's lust, pierced by an outlaw's bullet and lost in the blood-red dust. One silver dollar, one silver dollar, changing hands, love is a shining dollar, bright as a church bell's chime, gambled and spent and wasted and lost in the dust of time. Changing hearts, changing lives, changing hands.
E con la canzone One Silver Dollar, che la Monroe canta nel film The River of No Return di Andy Hathaway, chiudiamo questo nostro programma odierno. Vi ricordo che Effetto Cinema ritorna venerdì prossimo.
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.